Un buongiorno a tutte e a tutti, questo è Press Corner, la segna stampa commentata, quella della redazione di RadioCittàAperta.it. Un saluto a chi ci segue su Radio Città Aperta e a chi ci segue su Gemini Network. Io sono Alessio Damaccioni, subito gli articoli selezionati per voi in questa mattinata di lunedì 7 giugno 2021. Il post sul nuovo governo israeliano, ci siamo quasi. Domenica si è tenuta, ieri, la prima riunione dei leader della nuova eterogenea maggioranza. Il voto di fiducia è previsto nei prossimi giorni, domenica pomeriggio. Quindi ieri si è tenuta a Tel Aviv la prima riunione dei leader politici della maggioranza che, a meno di enormi sorprese, sosterrà il prossimo governo di Israele, il primo dopo 12 anni che non sarà guidato da Benjamin Netanyahu. L'accordo per formare un nuovo governo era stato trovato la settimana scorsa, dopo settimane di trattative iniziate dopo le elezioni dello scorso 23 marzo, che, come le tre precedenti tenute negli ultimi due anni, non aveva avuto un chiaro vincitore. In mezzo c'era stato anche una breve guerra con i gruppi armati palestinesi della striscia di Gaza, un eufemismo che usa il giornalista o la giornalista del Post per definire l'ennesimo bombardamento sui civili di Gaza. Il nuovo governo sarà sostenuto da quasi tutte le forze di opposizione, dalla destra radicale alla sinistra laica, e nei primi due anni dovrebbe essere guidato da Naftali Bennett, uno dei più noti politici israeliani di destra e capo del piccolo partito Yamina. La riunione di ieri sarà soprattutto l'occasione per discutere di ministeri e competenze. Secondo i giornali israeliani, Bennett resterà primo ministro per due anni, poi sarà sostituito da Yair Lapid, leader del partito centrista Yesh Atid. L'ex capo dell'opposizione Benny Gantz rimarrà ministro della difesa. Gideon Saar, leader del partito di destra Nuova Speranza, sarà primo ministro della giustizia e poi degli esteri. Alla sinistra sono stati assegnati ministeri discretamente pesanti, come quello della sanità, alla leader di Meretz Nitza Horowitz, e dei trasporti, che sarà guidato dalla segretaria dei laburisti Merav Mikaeli. Faranno parte del governo anche altre due note figure della destra israeliana: il capo del partito laico di destra Casa Nostra, Avigdor Lieberman, sarà ministro delle finanze, mentre Ayelet Shaked di Yamina sarà inizialmente ministra dell'interno e poi ministra della giustizia. Al momento sembra che il partito conservatore di arabo-israeliani Lista Araba Unita non otterrà ministeri. La nuova maggioranza dispone di circa 62 voti sui 120 della Knesset. Il Parlamento israeliano potrà quindi fare a meno del Likud, il partito di destra di Netanyahu, che alle ultime elezioni aveva ottenuto 30 seggi, quasi il doppio del secondo partito più votato. Da giorni Netanyahu sta dicendo in pubblico e in privato che la nuova maggioranza è frutto della più grande truffa elettorale nella storia della democrazia. Il primo ministro uscente si riferisce soprattutto al fatto che durante la campagna elettorale Bennett aveva promesso di non governare né con la sinistra né con i partiti che rappresentano gli interessi degli arabo-israeliani. Bennett, che in passato è stato capo di gabinetto di Netanyahu, ha risposto alle sue accuse chiedendo di lasciare che il paese vada avanti. Netanyahu sta evidentemente cercando di guadagnare tempo nella speranza che succeda qualcosa. Il presidente della Knesset, Yariv Levin, è uno stretto collaboratore di Netanyahu e al momento non ha ancora fissato una data per il voto di fiducia al nuovo governo, ma Netanyahu non si sta limitando ad aspettare. Qualche giorno fa il Likud ha twittato l'indirizzo di casa di Ayelet Shaked e incoraggiato gli attivisti di destra a manifestare sotto casa sua contro la formazione del nuovo governo, cosa che poi è effettivamente successa. Altri membri o funzionari dei partiti di destra da giorni ricevono critiche e minacce per l'annunciato appoggio al nuovo governo. Dietro le quinte il partito sta aumentando la pressione sugli anelli deboli della nuova maggioranza, ha detto a New York Times un funzionario del Likud. Non è ancora chiaro se questi espedienti avranno successo. Lunedì la nuova maggioranza chiederà ufficialmente alla Knesset di tenere un voto di fiducia. A quel punto il presidente del Parlamento sarà obbligato per legge a programmarlo entro una settimana. Il Times of Israel prevede che Levin invierà il voto esattamente su una settimana, cioè il 14 giugno. Questo per quello che riguarda Israele. Passiamo a dare un'occhiata sempre sempre all'estero, sempre al mondo. Il resto del mondo senza vaccini, sempre sul Post, articolo di ieri. Mentre nei paesi ricchi le dosi non mancano, miliardi di persone nei paesi più poveri non si possono vaccinare. È un problema per tutti. A sei mesi dall'inizio della campagna vaccinale contro il coronavirus è sempre più evidente una divisione del mondo fra i paesi più ricchi, che dispongono di una crescente quantità di vaccini e quelli in via di sviluppo e più poveri, dove la percentuale di popolazione vaccinata continua ad essere estremamente bassa. La differenza è diventata via via più marcata, con aree del mondo come il Sud America e parte dell'Asia dove la pandemia continua a causare gravi danni, con migliaia di nuovi casi e morti ogni giorno. Negli Stati Uniti circa metà della popolazione ha ottenuto almeno una dose, mentre nei paesi più poveri parzialmente vaccinati sono meno dell'1%. La mancanza di vaccini in questi paesi non è solo il segnale di una profonda diseguaglianza, ma anche un ostacolo al superamento della pandemia, che potrebbe ritorcersi contro i paesi più ricchi e più avanti con le vaccinazioni. In un contesto di questo tipo, il coronavirus continua a circolare fra la popolazione e a mutare, con l'affermarsi di varianti che possono rivelarsi difficili da contenere. Stati Uniti e Unione Europea, che dispongono di dosi crescenti di vaccini, sono più avanti con le campagne vaccinali, hanno promesso il trasferimento e la donazione di milioni di dosi di vaccini, ma di fronte alla grande domanda gli sforzi annunciati finora non sono sufficienti. Altre collaborazioni internazionali faticano a reperire quantità adeguate di dosi, in parte proprio a causa dei paesi più ricchi che hanno ordinato ai produttori enormi quantità di vaccini, lasciando poche dosi e materie prime a produrre al resto del mondo. Il Sud America nelle ultime settimane è diventata l'area del pianeta con il più alto tasso di nuovi casi positivi. Paraguay, Uruguay, Argentina e Colombia sono tra i paesi ad avere più casi. Il rapporto alla popolazione e la loro situazione sanitaria continua a essere difficile, in alcuni casi critica. Chiudiamo la rassegna di oggi con un articolo invece che prendiamo da Contropiano, giornale comunista online. La Commissione Europea annuncia il ritorno dell'austerità, un articolo a cura di Coniare Rivolta. Tratto, insomma, come si dice, riproposto dal sito cognalerivolta.org, collettivo di economisti. Da ormai qualche settimana è tutto un profluvio di ottimismo e entusiasmo per la ripresa economica italiana, sparso a piene mani da membri del governo e istituzioni internazionali, nonostante la realtà che ci circonda dica esattamente il contrario, nonostante l'incombente cancellazione del blocco dei licenziamenti sia destinata a far esplodere il numero di persone che perderanno un lavoro, i principali mezzi di comunicazione provano a dipingere una realtà alternativa, mentre però l'attenzione pubblica è catturata dalla propaganda, le istituzioni europee lanciano segnali inequivocabili su quello che sarà la gestione delle finanze pubbliche del post pandemia, esattamente la stessa di prima, con il ritorno a sprombattuto di una rigida applicazione del progetto politico dell'austerità. Basta leggere d'altronde alcune recenti dichiarazioni di Paolo Gentiloni, il commissario europeo all'economia, l'occasione fornita dalla conferenza stampa sul semestre europeo. Sì, quel semestre europeo, l'elenco dei compiti a casa da fare per avere accesso al cosiddetto recovery fund. A prima vista le parole dell'ex presidente del Consiglio italiano, cioè Gentiloni, dovrebbero suonare rassicuranti. Gentiloni ha come prima cosa confermato che il patto di stabilità è sospeso fino al 2022. Il patto di stabilità e le sue successive evoluzioni rappresentano lo strumento che meglio esprime la disciplina di bilancio prevista dai trattati europei, imponendo un limite artificioso alla spesa pubblica che per sua natura penalizza le classi meno abbienti, quelle che maggiormente beneficiano dei servizi pubblici. In altre parole, si restringe fortemente la possibilità per un paese di ricorrere al debito pubblico, ossia quello strumento di politica economica che consente di spendere risorse per sostenere i redditi e lo stato sociale senza dover mettere le mani in tasca ai lavoratori. Quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, l'Unione Europea ha deciso di sospendere il patto di stabilità attraverso l'attivazione della cosiddetta clausola di salvaguardia. Sospendere il patto di stabilità significa che per un certo periodo l'Europa permette ai singoli stati di non rispettare i parametri economici e finanziari, uno su tutti il pareggio di bilancio, lasciando così la possibilità di sostenere l'economia tramite la leva della spesa pubblica in un momento di grave crisi. In altri termini, di fronte a questa emergenza, gli stati hanno potuto spendere a debito, al contrario di quanto invece non possono fare in ossequio alle regole europee in tempi normali. Di nuovo, una semplice osservazione della realtà è più che sufficiente per capire come questa flessibilità concessa dalle istituzioni europee sia stata del tutto insufficiente per lenire le ferite della pandemia. Ciò non impedisce però la Commissione, per bocca di Gentiloni, di lanciare un monito severo: i tempi della flessibilità stanno per finire e il patto di stabilità tornerà in vigore dal 2023. Contestualmente la Commissione inizia già a mettere in guardia i paesi che hanno un debito pubblico elevato, Italia in primis, ribadendo che occorre fin da ora rimettersi sui binari dell'austerità, evitando di programmare spese eccessive che per l'appunto possano compromettere l'obiettivo del pareggio nei prossimi anni. Le parole sono inequivocabili. Bisogna fare attenzione alla spesa corrente, alle spese che possano costituire un peso permanente oltre l'orizzonte temporale del 2023. Dire che non bisogna ritirare il sostegno troppo presto non significa non tenere conto dei livelli di spesa corrente che possano costituire peso permanente. Passata la festa, gabbato. Lo santo, il ritorno del patto di stabilità e della disciplina di bilancio significa infatti che dovremo rinunciare ai salari, alle pensioni, all'istruzione, alla sanità, allo stato sociale, in misura sempre crescente, già a partire dal futuro immediato. D'altronde era tutto già scritto nel recovery fund, non leggiamo oltre perché l'articolo prosegue abbastanza lungo, vi consigliamo la lettura di questo articolo che va un pochino insomma a chiarire come diciamo non è che la pandemia abbia insegnato qualcosa, la pandemia ha costretto a sospendere un certo tipo di approccio politico che però sarà riproposto. Abbiamo parlato spesso in questa sede, sia in generale nelle trasmissioni della Città Aperta, della follia dell'austerity, no? Cioè usare l'austerità per uscire dalle crisi è come dire sospendere le medicine per curare le malattie, insomma, no? Attenzione perché nonostante il recovery fund, nonostante l'entusiasmo per questa pioggia di miliardi, l'Italia è il primo paese europeo a ricevere sostegni, la realtà ovviamente non è così, è un po' diversa. Leggetevi l'articolo. Per quello che riguarda la rassegna stampa di oggi è tutto, grazie per averci seguito, una buona giornata e un saluto a chi ci segue su Radio Città Aperta e a chi ci segue su Germany Network, e un buon proseguimento con entrambi i palinsesti.